Io sono uscito dal carcere per la prima volta, mi hanno permesso con mia moglie, che ancora non erano sposati, e mi è stato chiesto da lei, in prima persona, mi dice: Renato, le sensazioni, qual è la cosa che ti colpisce di più? La cosa che in assoluto in questo momento ti balza più all'occhio, ti dà più gioia o più apprensione o più... Io gli ho dato una risposta che mi ha guardato, io sì, la conosco bene mia moglie, la conosco da quando eravamo bambini, mi ha guardato come dice: ma sai, guardi in testa, che cazzo di risposta mi dai? Mi rendevo conto che la cosa potesse stupire, ma era la verità, nel senso che io da due silenzi di Milano, e forse ancora più sconcertato di prima, non riuscivo a capire cosa intendessi dire, ma io mi riferivo proprio al rumore, cioè lei probabilmente, come tutta la gente, come i mortali che vivono al di fuori del carcere, non si è resa conto che dai motori a scoppio strombazzanti che c'erano una volta, dove un motorino 48 faceva più casino di tutto il bordello che c'era già a Milano, queste macchine quasi silenziate hanno un impatto acustico zero. Cioè, nel senso, è tu in una strada molto trafficata puoi parlare da una parte all'altra, due persone, dice: Giovanni, quello ti risponde perché ti senti, perché non c'è un rumore assordante. Era quasi un silenzio doloroso, nel senso che mancava qualcosa alla mia Milano. In via Tadino, ho vissuto in via Porpora i primi anni dell'infanzia, poi ho fatto la seconda elementare, ho fatto a Giambellino, che praticamente sono andato ad abitare con mia zia, che poi in realtà era la prima moglie di mio padre, quando mio padre aveva avuto due figli. Dopodiché allora non esisteva il divorzio, anzi avere un amante era quasi, cioè la dama bianca di coppia insegna, che oggi sono il matrimonio in quasi spazio nel giro di 3 mesi, allora invece era un dogma, la chiesa diceva che non era il caso di farlo, quindi si era tutto. E quindi quando mio padre si era separato da sua moglie, ha trovato mia madre, si è messo insieme a mia madre e ha avuto me prima, mio fratello poi, portavamo entrambi i nomi da mia madre, perché allora non c'era NN e Valentina Maria, anche se lì alla registrazione c'è andata la registrazione in ospedale, però per la legge era figlio di Indrocchio, cioè no, era figlio di Agnelli, sconosciuto il padre e la madre era Beatrice. Quindi ho conosciuto Lambrate, non era uno di quei. Mi sono spinto fino a Lambrate perché aveva il quartiere, quindi il mio corpo già vai verso Piazza della Loreggio, si già più verso il centro. Però non era neanche un quartiere di quelli da ricordare, nel senso che era come se fosse la stazione di Lambrate che si allungava verso la città, nel senso che non c'era una vita propria, era una vita, tra virgolette, di passaggio, era come se fosse una grossa stazione. Non c'erano alcune pensioncine dove andavano le donne per le marchette, però non c'era una malavita, non c'era un malavitoso, si sputava in faccia al bicchiere, voglio dire, era diventato un bandito così. Diverse sono altre realtà di Milano, Baggio, la Barola, Quarto Chiaro, Quarto Canino, la Comasina, Giambellino, di Arqua, voglio dire, e lì c'era più una vita di strada, cioè c'erano tanti ragazzi più o meno sbandati, chi aveva smesso le scuole da tempo, chi ancora faceva le medie, poi le superiori, però aveva magari già deciso di fare un certo tipo di vita, o comunque si era dedicato almeno fino a quel momento a un certo tipo di vita, che potevano essere magari furtarelli anziché no. Comunque poi c'erano le guerre tra virgolette, tra bande, che si vivevano a Sassoglia, le vive qualche sassaiola, che poteva essere tra quartiere e quartiere, quindi, ci vediamo là e facciamo un conto. Era sicuramente una vita più disagiata e più povera, non è detto che per questo fosse peggiore di quella di oggi, anzi, anche perché allora il poliziotto, il carabiniere erano gli schiavi del potere, ci veniva da ricordi asburgici e quindi gli astungarci hanno fatto un po' di casino in tutti loro, quindi c'erano i figli dell'epoca che vedevano il poliziotto come il servo di potere, colui che lo schiero. E allora io che faccio un esempio a Giambellino, mi lavo di sotto di prove, mi avevo parecchia gente che avrebbe voluto darmi volentieri quattro calci nel culo, quando all'alternativa darmi quattro calci nel culo c'era magari la polizia che mi cercava e mi diceva scappa di là, vai dentro dal retro, no, e te ne vai. Gente a cui magari aveva infranto la vetrina, mi chiamavano dentro e mi dicevano esci dal retro e scappa dall'altra parte, quindi non era gente che mi voleva bene, però tra le due cose, tra il fare arrestare un ragazzo, un ragazzino, e poter, si può dire mettergli in culo, quindi mettergli in culo uno spiego, ci devono sicuramente la seconda ipotesi. Quindi c'era un rapporto, c'erano ancora le case di quartiere, cioè le case con la ringhiera, ancora dove praticamente i miei cugini si conoscevano tutti, dove quella del terzo piano andava giù al primo, dove lo zucchero viceversa. Quindi dove tu andavi e dicevi ma com'è quello, ti potevano assaggiare un pezzo di formaggio che magari era 50 grammi di formaggio, ti davano due pezzi di prosciutto e fatti assaggiare così della mortadella, cioè se uno si andava dentro e si portava un panino aveva fatto colazione, e cosa che sono oggi è impensabile, poi non è attuabile anche perché a parte che chissà che prosciutto ti danno.
Au père de la Trébisonde, quando es passa, la rosetta tutta bionda, insieme al suo papà, che savesse che d'unetta a vederla andà, che la roba di mangiala, insieme al papà. Mi godete la Madonna, dite se ritrat, che il Signor me le perdona, mi sotto un fumat, vuoi se me perdona, no, il fondaccia pairat, ormai son più un gandola, mi sotto un mannat. Era padre per andare al vespera a pregare il signor, son tanta scagnaghi laver per sentir saur, come l'arda tutta rossa e la me distingui, e la me bada la bocca di Don Panisci. Mi godi Santa Madonna, vieni insieme a me, che il Signor me le perdona, mi pensi per me, vuoi se me perdona no, il pontaccia appairà, oramai son più un gandola, e sotto un mannat.
Era una gran brava. Non lo so, al di là delle battute mi sembrava che forse un batto avesse più gusto, non lo so. Cioè mio padre diceva che era una cosa sudata più a più sapore, io non avevo come era, avevamo una veduta diversa sul modo di procurarsi la frutta, però questa che non è semplicemente una battuta, e comunque sono sempre stato, non so, ribelle, non so se neanche sia il termine esatto, ma cioè uno che non accettava le regole imposte, che io non ho mai trasgredito le regole che ho dettato io, nel senso che mi sono dettato, non è che ho dettato per gli altri, perché quelle sono attaccate in maniera ferrea e non sono mai venuto meno, nemmeno oggi che ho 60 anni, che dire. Però non ho, diciamo così, che non ho avuto, non c'è mai stato niente che mi abbia fatto rimpiangere di essere fatto in quella maniera, almeno finché ero ragazzo, perché avevo constatato che nella malavita c'erano regole, dettami di vita che si confacevano a pennello come la pensavo. Cioè, mentre tra due ladri magari addirittura possono non conoscersi e uno finisce in carcere, l'altro ha la possibilità di trovare una donna per strada e questa gli dice sono moglie di tizio, se questo sapeva che era un balordo, prendeva e faceva sparire le avance, cioè venivano, era più importante altre cose rispetto alla regolarità verso altre persone che magari adesso sono in galera e stanno soffrendo, cioè c'era quindi tutto un determinato tipo di cosa che invece è regolare, la prima cosa che fanno, due amici cercano di forzarsi la moglie, proprio quelli amici dicevano no. O comunque sia, è molto più ampia la possibilità che questo accada fra le persone regolari, e tutto sul manico, ma sì, vabbè, l'amico, però, insomma, questa mi piace, me la trovo, poi al limite ho perso un amico. Forse magari sarà che nella vita rischiavi di più, però di fatto erano più determinate cose, cioè i confini erano ben, tra illeciti e illeciti i confini erano certi, sapevi cosa era giusto e non giusto fare, sia che tu facessi, tra virgolette, l'uomo di legge che contro la legge, c'era, oggi è tutto un casino, cioè non si capisce più una mazza, voglio dire, tra il carabinieri che va a fare le rapine, il poliziotto che fa, che ammazza le prostitute, trovi il bandito che si pente per arrestare un sacco di gente, anche quelli che non c'entrano un cazzo, quindi va un po' così, e quindi c'è una commissione di cose, cioè la solidarietà, a quanto decantata, solidarietà carceraria fra detenuti, è una cosa che esisteva sicuramente una volta, che adesso è una solidarietà che io ho solidarietà con te se ti va di darti un pacchetto di sigarette. A meno che questo non mi costi magari che mi sospendo un numero di colloquio, perché allora se no vai a fare il culo le sigarette te le compri di tuo. Quindi non ci sono più principi, non ci sono più regole, e questo è uno sconvolgimento per chi le regole le ha sempre applicate, o come chi per me contro le regole ci è sempre andato, cioè non ci capisco più una mazza, è un peso di essere solo. Ritengo che tutta la gente che abbia la mia età, sia che sia da una parte, mettiamola così, che siano degli uomini di legge o comunque che alla legge sono vicini perché ci tengono, sia quelli che sono contro, una volta c'era una linea di demarcazione molto più calcata, molto più netta, molto più, cosa che invece quando parli oggi non si è più calcato, cioè c'è un casino, il magma.
Senti, volevo chiederti questo, hai parlato delle regole di un'etica di vita molto chiara che era diffusa all'epoca, e anche il racconto che facevi prima, cioè che magari tu rompi la vetrina a uno, però quello più, cioè pur di nasconderti allo sbirro, di mettergliela in culo, ti difende, ti fa andare, ti fa nascondere, eccetera. E le regole poi tra i fuorilegge. Tu hai iniziato un po', diciamo, come appartenenti a quella che all'epoca si chiamava Ligera. Ci vuoi parlare un po' cos'era la Ligera e poi magari il passaggio a un'esperienza un attimino più impegnativa
dal punto di vista della Ligera, cioè parte cioè dalle canzoni della vecchia Milano, anche senza andare a prendere quelle della Mala, ma non so, il Cerutticino, cioè fanno la banda dell'Ortico, cantare, nel senso che parlavano di un microcosmo in cui una certa antisocietà, una società all'interno di una società più grande, in cui vigevano delle regole che magari allora non erano ferre al punto di arrivare alla soppressione di colui che non aveva diritto o era venuto meno, ma erano, pur sempre che la punizione non fosse così severa, come poteva essere tanti anni seguiti, erano regole seguite dalla stragrande maggioranza. Che parlo sempre della malavita, come del resto le regole delle persone per bene, delle persone oneste, coloro che non si sentono banditi, erano molto più radicate allora di non oggi. Oggi si arriva solamente a beceri storismi o a farneticazioni, ma non di gente, non sono, il popolino di oggi non è pazzo, non è forcaiolo, il popolino di oggi è solamente figlio di una politica precisa, cioè non è che lasci adito a dubbi, nei quali si continua a strombazzare a tutti, che in galera c'è più alto tasso di criminalità, cosa che se uno va a vedere le statistiche appena appena si accorge di avere delle cagate in mente, oggi come oggi siamo sempre all'ultimo posto come numero di reati e consistenza dei reati. Certo, il fatto di portare etichette, mafia, camorra e compagnia bella non è che aiuti l'immagine generale, però di fatto l'Inghilterra c'ha tre volte gli omicidi più in Italia, voglio dire, stiamo parlando della patria del diritto, quindi non è che stiamo parlando del bongo bongo, e nonostante tutto si continua a dire che è una vita che gli allarmismi in Italia sono una cosa endemica, vanno avanti, non si capisce perché, cioè, una volta ce l'hai con il bandito alla lanzata e ci stava quando io lo dico, però dopodiché ci sono stati gli slavi, poi ci sono stati i rumeni, anzi no, prima ci sono stati gli albanesi, poi ci sono stati i rumeni, poi domani ci saranno, già oggi ci sono gli africani di una certa parte dell'Africa, domani ce ne saranno altri, insomma ci sarà sempre, siccome non c'è limite al peggio, ci sarà sempre in una scala gerarchica. Cioè, oggi come oggi senti magari il delinquente italiano e dici, ma che cazzo vogliono? Perché non pensano ai membri? Voglio dire, già c'è la misura anche di quello che è diventata la malavita, cioè una cosa che era inconcepibile prima e oggi diventa normale, quindi, cioè lo senti fare con un discorso da salotto, no? una cosa che fa cagare, ma però mi rendo conto che un ragazzo a 20 anni, 30 anni, che faccia un certo tipo di vita, non lo capisca, non lo possa capire, perché ha vissuto per 30 anni un po' poco, che non si è capito il cazzo, è andato avanti solamente a voler portare avanti, non delle proprie idee, neanche delle proprie convinzioni, ma voler portare, cioè, oggi come oggi esiste solo il Dio soldo, se hai il grano, se hai qualcuno, se non hai il grano, sei un povero pirla. Come si arrivano a fare i soldi non ha importanza, non dico Callisto Tanzi Docet, però voglio dire ce ne sono tanti, lui perché adesso tra l'altro ha fatto la stella, quindi è il primo che mi viene in mente, però è una situazione in cui ormai nessuno vuole più andare in galera, compresi i delinquenti, guarda te che sono fuori, quindi alla stessa stregua tutte le persone regolari che una volta lavoravano oggi vorrebbero fare i soldi, insomma c'è qualcosa che non quadra. O comunque sia, è normale che se per fare i soldi e per farne tanti e per farli alla svelta devi fare qualcosa che non è lecito, diciamo farebbero facilmente tutti quanti, però poi ci sono appunto, c'è la gente che parla di credito tanti, ma ce ne sono milioni, voglio dire, sia a destra che a sinistra non cambia un cazzo. Alla fine si ritrovano magari a processo, magari accattovato. Questo va bene per Caliso, va bene per la Fiat, cioè ce n'è un casino di gente che ci potrebbe stare in mezzo, tutti quanti hanno sempre però una, diciamo, una scusante pronta, non c'è più nessuno che si prende le responsabilità, almeno a me questo non me ne possono accusare, perché... E poi sono la certezza della pena, mica a babbo, perché non c'è più la certezza della pena, ma che cazzo stai dicendo, in galera che cazzo ci sto a fare? Sono lì per dimostrarlo. No, prima di tu pensi che ho voluto svicolare sul fatto delle rapine.
Non ho detto, hai detto tu.
No, perché siccome quando ti vedo in faccia vedo che c'è scritto rapina, tu così. No, penso, cioè no, sai cos'è? Sì, oggi come oggi non esistono più le rapine, non c'è più la figura del rapinatore. Oggi come oggi è più facile vendere il bustino, quindi io sempre detto che sono i maniaci del 2000, cioè sono gente che non ha le palle per fare nient'altro se non per un pallino che vuole fare i soldi, e quindi quello è sicuramente il sistema migliore, dove rischi poco a livello di impatto comunque, no, perché magari poi di carcere magari se ne prendono anche tanto una volta che ci acchiappano qualcuno, però è un la rapina non ha più senso di essere, anche perché oggi come oggi si concentrano sempre più in posti minori dove ci sono dei contanti, dei soldi contanti, e poi cifre elevate che valgono il rischio più di poter affrontare determinate situazioni, insomma, quindi certo la Banca d'Italia i soldi ci saranno sempre, però voglio dire, anche uno per mettersi in testa è diabolico, voglio dire, o se no poi me lo conosci. Tenere in mano un quartiere, una città, una volta era, diciamo così, relativamente facile, nel senso che per tenere in mano una città deve essere gente che si interessa di business, quindi non sono rapinatori, non è un certo tipo di delinquenza. quelli sono, a me mi hanno dato del cane sciolto e mi incazzavo se non lo dicevano, perché tale mi sentivo e quando non devi rispondere a nessuno che ti sta sopra, che possano essere mafie varie che ci siano, oggi come oggi anche queste mafie che prima facevano tra virgolette lavori magari più sporchi, oggi come oggi ha messo la camicia bianca e la cravatta, e quindi quello che era il dominio di un quartiere, di una città che prima era di priorità assoluta di una certa gang che poteva essere, se vuoi proprio etichettarli a livello regionale, siciliani, calabresi, campani, pugliesi, oggi come oggi ci sono africani, sudamericani, anche perché c'è un altro tipo di lavoro. Oggi come oggi questi pensano solamente a vendere la bustina, insomma è l'unico reddito sicuro in una città dove non è neanche più sicuro il lavoro. Quindi dico, tu hai un lavoro che per quanto squallido, per quanto merdoso sia, per quanto da magnaccio del 2000 sia, ti garantisce un certo tipo di sopravvivenza, che poi al momento, dato che al limite ti fai soldi, non sarà mai il pusher che vende le 10, le 15, le 20 bustine, perché dovrebbe fare la formichina in modo certosino, la mettere via tutti i giorni. Nella realtà così non è, chi ha dei guadagni facili è anche facile spenderli, escluso qualche eccezione. Quindi ritengo che non ci sia più la possibilità, oggi non c'è più nessuno che comanda, cioè ci sono tanti che comandano, ognuno nella sua via, voglio dire. Quindi a chi aveva prima il potere di comandare una città non ha più interesse, perché dovrebbe andare in guerra con 1100 batterie diverse, i soldi questi li hanno fatti, li hanno presi, sono andati fuori dei coglioni, l'Italia rompiti le corna con gli abissini, i marocchini, i sudamericani, cioè c'è una cosa che non ci interessa più, e questi quando arriva su la gente che ha fame, è la fame il veicolo maggiore di tutto, cioè il pugilato non è più quello di una volta perché non c'è più la fame di una volta, la malavita non è più quella di una volta perché non c'è più la fame di una volta, perché si è figli di un mondo diverso, di un'epoca diversa, la società, tra virgolette, muore. Milano è quella che prima delle altre sta morendo, voglio dire, Milano non è più, Milano era una città di vita quando io ero ragazzo, a parte il 68 che è stato una rivoluzione culturale proprio a tutti i livelli, ha sconvolto tutto, ha reso tutto qualcosa di diverso, e c'era una fibrillazione di idee, di voler fare, ma non parlo di balordi, parlo della vita della città, una città come Milano era, c'erano mille iniziative, io sono tornato ho fatto Viale Monza per arrivare fino in fondo a Viale Certosa, cioè dove abito, ovviamente, davanti al Cimitero Maggiore, e praticamente attraverso in diagonale tutta Milano, a mezzanotte e mezza abbiamo visto passare 5 macchine. Allora, a parte ringraziare la Moratti, voglio dire, nel senso che è tutto il vago condominio che c'è lì da quelle parti, dove ormai nel nome della distruzione della droga, e non mi sembra che ci siano i filmati, non hanno fatto altro che chiudere posti, creare mille difficoltà a bar, a posti dove la gente si riuniva, dove c'era vita, dove che c'era anche malavita, ma che c'era vita. Oggi come oggi Milano è una città morta, cioè una città che può andare bene se appunto per innamorati o comunque per certa gente che vive di un certo business, e quindi Milano è sicuramente la metropoli del business per quello che riguarda l'Italia. Però
fa comodo che non ci sia vita,
eh?
Assai comodo che non ci sia
vita. Perfetto, è più comodo intimorire la gente, farla stare in casa, costringerla a non uscire.
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte. Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milano 3 milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Perduta dal cielo, tra la vita e la morte, continua il tuo mistero.